Insegniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Continuiamo a chiedere l'intercessione di Maria, tra l'altro nel mese a lei dedicato. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta tra le donne, benedetto il tuo seno Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio,
allora, stasera completiamo il grande Hallel, cioè questi salmi che vanno dal 113 al 118, il grande Hallel egiziano, ricordate, sono quindi salmi che vengono pregati nella festa di Pasqua, che ricorda appunto l'uscita, l'esperienza fondamentale. Penso che sia sempre utile ricordare che, perché ha a che fare anche con noi cristiani, cioè che la fede ebraica nasce nella memoria di un evento di liberazione, quindi non è una fede, diciamo, cosmologica, nel senso che una riflessione sul creato, no? E quindi la ricerca di un principio da cui tutto parte, no? Ma piuttosto l'esperienza di essere stati liberati, che qualcuno si è interessato di me e che mi ha tirato fuori. E io poi, questa è l'esperienza primaria, tanto che poi questo qualcuno che si è interessato di me, che ha ascoltato il mio grido, io lo comincerò a conoscere pian piano sempre meglio, no? Ricordate anche il fatto che i testi più antichi parlano di un enotismo piuttosto che un monoteismo, quindi che significa appunto la fede nel fatto, cioè la visione religiosa che ogni popolo ha il suo Dio, quindi è uno per Israele, ma gli altri popoli hanno il loro Dio, no? Quindi, e poi pian piano, in un secondo momento, questo sempre nei testi biblici, sempre più fare esperienza e arrivare a credere che gli altri dei sono opera delle mani dell'uomo, hanno occhi e non vedono, hanno orecchie e non odono, eccetera, eccetera. E quindi in un monoteismo. E credo che questo sia interessante anche per noi, intanto come cristiani nelle nostre radici ebraiche, noi veniamo da lì, per cui in qualche modo è anche per noi l'esperienza centrale, l'esperienza della Pasqua del Signore Gesù, cioè quindi l'avere in qualche modo sperimentato in qualche modo un'esperienza di liberazione. E allora questi salmi che vengono pregati nella festa di Pasqua vengono pregati in ogni festa, e ricordate quella sentenza rabbinica che dice che devono essere pregati insieme solo nei giorni di festa, perché se si recitano in un giorno che non è festa, quel giorno diventa di festa, con tutte le conseguenze della festa, eccetera, eccetera. E allora avevamo letto il 113, il 114, il 115, avevamo letto la prima parte del 116, quindi riprendiamo dalla seconda, no? Ricordate questo Salmo 116 che tra parentesi vedete che alcune volte è stato separato e messo anche con un'altra numerazione. Allora lo leggo velocemente anche dall'inizio e poi diciamo, ci fermiamo sulla seconda parte. Amo il Signore perché ascolta il grido della mia preghiera. Verso di me è atteso l'orecchio nel giorno in cui io lo invocavo. Mi stringevano funi di morte, ero preso nei lacci degli inferi, ero preso da tristezza e angoscia. Allora ho invocato il nome del Signore, ti prego, liberami, Signore. Pietoso e giusto è il Signore, il nostro Dio è misericordioso. Il Signore protegge i piccoli, ero misero ed egli mi ha salvato. Ritorna, anima mia, al tuo riposo, perché il Signore ti ha beneficato. Sì, hai liberato la mia vita dalla morte, i miei occhi dalle lacrime, i miei piedi dalla caduta. Io camminerò alla presenza del Signore nella terra dei viventi. Ho creduto, anche quando dicevo, sono troppo infelice. Ho detto con sgomento, ogni uomo è bugiardo. Che cosa renderò al Signore per tutti i benefici che mi ha fatto? Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore. Adempirò i miei voti al Signore davanti a tutto il suo popolo. Agli occhi del Signore è preziosa la morte dei suoi fedeli. Ti prego, Signore, perché sono tuo servo. Io sono tuo servo, figlio della tua schiava. Tu hai spezzato le mie catene. A te offrirò un sacrificio di ringraziamento e invocherò il nome del Signore. Adempirò i miei voti al Signore davanti a tutto il suo popolo, negli atri della casa del Signore, in mezzo a te, Gerusalemme. Alleluia. Allora, semplicemente ricordo questo inizio del Salmo 116 che vedevamo la volta scorsa, no? Amo il Signore perché ascolta il grido della mia preghiera. Là c'è un'altra possibilità di scandire e di organizzare queste parole che suonerebbe così: amo perché il Signore ascolta il grido della mia preghiera. E l'altra volta mi fermavo su questo perché appunto evocativo di tante cose, no? Cioè, proprio perché il Signore ha ascoltato il mio grido e si è interessato a me, e io amo, io vivo. Oggi ascoltavo un po' la radio, un programma, niente di che particolare, la RAI, e dove c'è questo giornalista che raccoglie storie e sulle storie che gli vengono raccontate fa questo programma. E allora diceva che, dato che hanno fatto un po' un centro d'ascolto per raccogliere storie per il suo programma lì a Milano, in centro, allora la prima cosa che ha detto è che oggi ha ascoltato una decina di ventenni. E tutti questi ventenni che sono andati lì a raccontare storie, e lui li ascolta per 20 minuti, da 20 minuti li ascolta. Tutti questi qua, alla fine, hanno detto: lei è il primo nella mia vita che mi ha ascoltato per 20 minuti. No? Ed è interessante, no? Cioè, questo, fra l'altro, anche da una parte, come dire, anche drammatico, no? Cioè, di dire. Il basso livello di ascolto, no? Che viviamo. E dall'altra parte, quando anche lì, questo qui naturalmente per fare il suo programma, quando qualcuno ti ascolta, tu succede qualcosa, no? E allora anche qui il Salmo ce lo dice in maniera radicale. Qui fra l'altro dice un grido che dice la sua situazione, di cui non, il Salmo poi non ci dice esattamente che cosa, forse una malattia, una situazione di ingiustizia, mi stringevano funi di morte, ma poi alla fine non è tanto diverso, no? E il fatto che uno in una situazione di profonda tristezza, angoscia, ha gridato e qualcuno ha ascoltato. L'esperienza dell'Esodo parte così. Se andate poi a rileggere l'Esodo, nei primi capitoli, si dice che, no, dato che gli egiziani oppressero gli ebrei in queste città che dovevano costruire, allora il grido, no, del popolo salì fino al Signore. Sapete che anche si dice nella tradizione ebraica che i poveri non hanno bisogno di pregare, perché il loro grido è preghiera. E allora è questo grido che viene ascoltato e che permette di vivere e di amare, laddove in qualche modo sperimentiamo che quando siamo coinvolti nell'amore siamo vivi. Tra l'altro questo è preannuncio di resurrezione, anche qui la fede nella resurrezione di Gesù non è legata tanto a una riflessione razionale, ma piuttosto all'esperienza dell'amore. È l'amore che ti dice che è più forte della morte. E allora questo salmo, che è un ringraziamento in cui lui dice, appunto, racconta la sua esperienza, saltiamo i versetti che abbiamo, su cui ci siamo fermati la volta scorsa, per questa seconda parte, no? Ho creduto anche quando dicevo. All'inizio amo, qui un altro verbo importante, no? Ho creduto, letteralmente sono rimasto in piedi, sono rimasto saldo. Credere in ebraico è l'idea di un terreno sul quale uno prova a camminare e tiene, tiene. Per cui, come dire, quella parola è affidabile, ci puoi camminare sopra e cammini. Ricordate che soprattutto nell'Antico Testamento la mentalità ebraica è sempre legata, quando ti devi dire qualcosa te lo dice legato a un'esperienza. Non c'è un discorso di astrazione, ma è sempre legato a un'esperienza. Per cui il credere e il dire sono rimasto in piedi. Cioè il terreno sul quale stavo non è venuto meno. Sono rimasto in piedi anche quando dicevo sono troppo infelice. E quindi un po' l'esperienza, questa esperienza di infelicità, di sgomento, ho detto con sgomento ogni uomo è bugiardo. Questa parola sgomento potrebbe essere tradotta anche con fretta, ho detto con fretta, oppure ho detto in fuga, in fuga. Ogni uomo è mentitore. Cioè, quindi, vedete, dà l'idea di una situazione esistenziale di infelicità, di fuga, e tante volte, no, ci sentiamo di sfuggire alle situazioni, in fuga, spinti dalla paura, non sapendo bene neanche che cosa, ma e dove poi, ecco, no, in questa esperienza di essere in fuga, sentire come l'inconsistenza tante volte delle relazioni e del poter fidarsi delle parole degli altri. Come dire, ho creduto, sono rimasto in piedi, quando ero in fuga, quando ero infelice e quando in qualche modo sperimentavo che non potevo stare in piedi sulle parole degli altri. Ogni uomo è mentitore. Dice, vediamo come dice, ogni uomo è mentitore. Può essere pensato in maniera un po' troppo, come dire, assoluta, ma sapete, quando poi stiamo male, quando, no, le situazioni sono piuttosto, si tende a dire, no? Ogni uomo è così, no? Ogni uomo è cattivo. Di per sé c'è il dire che nessuno di noi fino in fondo è trasparente, cioè siamo in tensione e c'è chi nel cammino sta camminando più avanti e c'è chi invece sta un po' più dietro. Ogni uomo è saldo, è sicuro, cioè nel senso che c'è una appunto una fragilità, una con la quale tutti noi siamo tenuti ad avere a che fare fino alla vita, fino alla morte, con cammini di progressione, di crescita, di consolidamento, certamente, no? Stando sempre attenti che ci possono essere anche momenti anche di regressione, cioè che se da una parte si costruisce, eccetera, però dall'altra parte siamo sempre a rischio di che la nostra parola non sia così salda, che la nostra parola fra l'altro qui si dice mentitore, un altro un significato di questa parola, cioè quando dico queste cose sulle parole, sapete, perché il problema è sempre la traduzione, cioè nel senso che i testi antichi sono testi solo di consonanti e quando vengono vocalizzati, a seconda della vocalizzazione, come sappiamo, possono assumere significati diversi, no? Allora qui per esempio un altro significato è: ogni uomo è un miraggio, che va con il senso di una inconsistenza, no? Un miraggio, non so se nessuno di noi penso abbia mai visto, forse nella calura estiva in spiaggia, no? Bruciato dal sole, forse avrà visto qualcosa che non esisteva, però ecco, qualcosa che sembra e che poi non è. E dall'altra parte, ecco, che cosa renderò al Signore per tutti i benefici che mi ha fatto? Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore. Questo calice dà il senso piuttosto di un banchetto, forse anche liturgico, cioè di questo salmo che poi esprimeva un momento di ringraziamento anche cultuale, da parte. È interessante sempre questo, no? Come vedevamo anche in qualche altro salmo, l'esperienza personale e l'esperienza comunitaria. L'esperienza personale e l'esperienza comunitaria, no? Insieme. E adempirò i miei voti al Signore, vedete, di nuovo, davanti a tutto il suo popolo. Davanti a tutto il suo popolo. E credo che questo fatto del personale e comunitario è qualcosa che, come dire, sul quale magari anche come cristiani siamo invitati un po' a poi ripensarci, cioè nel senso che l'individualismo, anche culturalmente che respiriamo, no, è qualcosa che poi per il nostro cammino cristiano è una domanda, è un po' una sfida, non solo per il nostro cammino cristiano, ma diciamo anche forse esistenzialmente per ogni persona. E pensate, no, quella frase anche che viene dalla tradizione russa, che mi piace citare ogni tanto perché mi piace, cioè che dice che all'inferno si va da soli, in paradiso si va tutti insieme, all'inferno si va da soli. E vedete, noi magari anche questa cosa qui, noi poi lasciamo stare, adesso siamo a ridosso di San Nicola, quindi no, c'è tutto. Però anche andando lì quella settimana in Russia e andando nei monasteri, cioè questo fatto che c'è questo pregare davanti al santo, ai santi, baciare le reliquie, no? Cioè cosa che noi, no, non facciamo, cioè, mi ricordo che ci rimase tantissimo male un monaco di Santa Caterina d'Alessandria che venne un po' di anni fa qui a Bari, perché ci fu una mostra su San Nicola e portarono delle icone di Santa Caterina d'Alessandria e c'era il monaco guardiano di queste icone. Allora andai, lo conobbi, e allora andammo, lo portai un giorno a Santa Caterina d'Alessandria a Galatina, no? Dove c'è una reliquia di Santa Caterina d'Alessandria, c'è un pezzo di dito, qualcosa del genere. Però il problema è che lui ci rimase tantissimo male, perché questa reliquia era nel museo, no? È nel museo. E loro, no, veramente le reliquie le mettiamo in chiesa, no? Ora, lasciando stare appunto tutto quanto il mercimonio, le cose che naturalmente sappiamo, però c'è un senso che noi non abbiamo di una comunione, non soltanto noi che siamo in vita e che camminiamo insieme, ma con i cristiani che ci hanno preceduto. E così come fra di noi, laddove c'è delle persone che sono un po' più forti nella fede, eccetera, che ci aiutano, no? E sentiamo di voler camminare insieme, così anche coloro che ci hanno preceduto e che vivono in Dio. E anche quel film della Liana Cavani, no? Cioè del, ricordate Francesco, quello con Mickey Rourke, che mi chiedo sempre come mai è riuscito a fare questo, no? In quel modo così profondo Francesco. Vi ricordate quando c'è quella scena in cui Francesco e Leone vanno dal Papa a Perugia a portargli la regola, che, cioè quelle frasi che Francesco aveva scritto, e trovano chi? Trovano che il Papa era morto. E allora tutti erano già andati a Roma per eleggere il nuovo Papa, e lui, questo cadavere del Papa, era stato abbandonato nella chiesa, stava solo il cadavere. E fra l'altro buttato per terra, tanto che Francesco e Leone lo rimettono su, e poi allora Francesco dice a Leone: inginocchiamoci davanti al Papa. E poi Francesco dice a Leone: leggili la regola. E Leone lo guarda e dice: ma è morto! E lui dice: vabbè, perché è morto non può sentire. Allora ecco, no? Questa esperienza di Dio che in qualche modo fa percepire, no? Un amore e una fraternità, un camminare insieme che in qualche modo supera la morte. E allora vedete, adempirò i miei voti davanti a tutto il popolo, agli occhi del Signore è preziosa la morte dei suoi fedeli. Che questa frase è bella, no? Perché ci dice che la nostra vita è preziosa agli occhi del Signore, ma anche la nostra morte. Anche la nostra morte. E credo che forse dovremmo parlarne di più. Perché noi rimuoviamo la morte. La nostra. Non ci pensiamo mai, quando ci pensiamo, perché siamo un po' costretti, andiamo in angoscia, cioè cominciamo subito, per cui rimuoviamo, come quella dei nostri cari, no, rimuoviamo. E non so se in questo si mostra anche, no, la nostra povera fede. Allora penso che insieme, con l'aiuto del Signore, cioè, pensate, qualche generazione fa c'erano gli esercizi per la buona morte, no? Esercizi, quindi ci si esercitava, no? A prepararsi alla morte. Allora, non dico che sono quelle le formule, no? Ma forse in maniera nuova e adatta a noi, però è fondata sulla Bibbia, no? Cioè poter, ecco, vivere la nostra vita come dono, come, e allo stesso tempo, quando sarà, no, poter anche in qualche modo, aiutati anche dalla Chiesa, dallo Spirito Santo, sentire che anche quel momento della nostra vita, che sarà la nostra morte, è preziosa agli occhi di Dio. Il Signore la accoglie. Ti prego, Signore, perché sono tuo servo. Io sono tuo servo, figlio della tua schiava. Tu hai spezzato le mie catene. Un attimo soltanto, vedo come è scritto. Dice: io sono tuo servo, figlio della tua ancella. Qui tutte e due sono il servo, serva in qualche modo. E allora è interessante perché per tre volte si dice, si parla di servi, due volte al maschile e uno al femminile, però di un signore, di un padrone che spezza le mie catene. Laddove essere servi, essere schiavi, e come sappiamo purtroppo ce ne sono ancora, non è mai finita, e ci sono tante forme di schiavitù, qui l'essere servo del Signore è, come dire, è un titolo che uno si applica volentieri rispetto a questo Signore che spezza le mie catene. E per cui poter dire di avere nella libertà e nell'amore poter servire, poter amare. E poi a te offrirò un sacrificio di ringraziamento e invocherò il nome del Signore. E un sacrificio di ringraziamento sarebbe un sacrificio di lode. Il sacrificio di lode era l'unico sacrificio incruento Cioè, nel senso che nel Levitico c'è tutta una serie di sacrifici che con alcuni di voi li abbiamo anche letti un po' di anni fa, e allora sono che molti sono con dove la vittima, appunto l'animale che veniva offerto, allora c'è l'olocausto dove l'animale viene bruciato tutto, e ci sono invece i sacrifici di comunione dove una parte viene bruciata, una parte va al prete, il boccone del prete, e la maggior parte torna all'offerente che lo mangia insieme alla sua famiglia, per cui in questo senso il sacrificio di comunione. Il sacrificio di lode è quello in cui non c'è l'offerta cruenta. Allora è interessante perché è il sacrificio dove l'offerta è l'offerente. Proprio perché non c'è un'offerta esterna, la lode, questo sacrificio è fatto dalla propria vita, dalla propria vita. Ricordate che in questo senso nella lettera agli ebrei si leggerà il sacerdozio di Gesù, quando si dirà che Gesù non è sacerdote alla maniera di Aronne, ma alla maniera di Melchizedek, che è questo personaggio che non si sa molto della Genesi, no? Che appunto riceve le decime da parte di Abramo, e allora vuol dire proprio questo, no? Cioè che Gesù, che era un laico, che non era un prete, che non ha mai fatto sacrifici, ha offerto se stesso. Questo credo che sia, come dire, il sacerdozio che dovremmo di più mettere a tema e sentirlo. Purtroppo, vivendo nella nostra Chiesa molto clericale ancora, quello che viene sottolineato, eccetera, e diventa a volte una casta, cioè è quello di noi presbiteri, o preti, o sacerdoti. Che di per sé sacerdoti è veramente di tutti, noi non dovremmo essere chiamati sacerdoti, dovremmo essere chiamati presbiteri, perché il sacerdoti spetta a tutti. Però ecco, avere questa coscienza sacerdotale, che noi siamo sacerdoti, che l'Eucaristia non la celebra il prete e gli altri sono solo ascoltatori, tanto anche a dire che basta il prete perché ci sia l'Eucaristia, cosa che io personalmente non sento, no. E la comunità cristiana presieduta, e il popolo sacerdotale, no, che è presieduta dal presbitero, che fa parte, cioè io sono sacerdote come voi, a partire dalla nostra dignità sacerdotale, e che si esplica nell'offerta della nostra vita. Allora credo che sia bello perché non c'è, cioè come dire, il puntare solo alla messa della domenica, tanto che se uno non ci va, no, fa peccato. La messa della domenica è la celebrazione, è il prendere forza per quel sacerdozio che è tutta la settimana. Per cui il vostro lavorare, il vostro penare per trovare il parcheggio quando andate in giro, il vostro faticare, no, nelle relazioni familiari, no, ma tutto, le difficoltà appunto economiche, ma anche le gioie, la sessualità, no, eccetera. Tutto questo ha a che fare col sacerdozio, cioè con l'offerta di lode. Con l'offerta di lode. E tornano e invocherò il nome del Signore. Di nuovo adempirò i miei voti al Signore davanti a tutto il popolo, negli atri della casa del Signore, in mezzo a te, Gerusalemme. Allora leggiamo il Salmo 117. Allora, Allora, il Salmo 117. Genti tutte, lodate il Signore. Popoli tutti, cantate la sua lode. Perché forte è il suo amore per noi e la fedeltà del Signore dura in eterno. Alleluia. Allora, il Salmo 117, come sappiamo, è il Salmo più breve di tutti i Salmi, questi due versetti. E, è un invito alla lode. E, notate però che viene detto genti tutte, e in particolare si dice in ebraico kol goim, e goim non è un termine così bello, cioè diciamo gli ebrei, soprattutto gli ortodossi un po' più fanatici, dicono no, voi siete goim, no? Noi siamo l'am, cioè noi siamo il popolo, no? E gli altri sono le genti. E infatti anche molti commentatori ebrei di questo salmo, cioè, fanno un po' fatica, perché dice genti tutte, lodate il Signore, popoli tutti, popoli, e fra l'altro qui si dice appunto il plurale di am, che serve popolo, popoli. Uno dice ma il popolo è uno, no? E qui popoli. Allora, questo salmo è sicuramente un salmo messianico, cioè un salmo che guarda alla fine, ma alla fine, per dire, questa è la nostra speranza, la speranza che tutte le genti, anche quelle che vengono considerate un po' di secondo piano, tutti i popoli, questa cosa appunto di il termine applicato solo al popolo, che invece è applicato ai popoli, cantate la sua lode. Vedete, un invito alla lode, dove poi si dice il motivo: perché forte è il suo amore per noi e la fedeltà del Signore dura per sempre. Intanto c'è un contrasto, no? Cioè, perché per quel noi è Israele. Allora, come dire, lodate popoli tutti, elogiate il Signore, no, genti tutte, perché forte è il suo amore per noi Israele. Allora, vedete, questo è interessante, perché intanto ci dice che quello che il Signore compie in Israele, con Israele, il popolo delle promesse, non è, come dire, il privilegio, no, da tenere stretto, ma è piuttosto quello che lui vuole dire a tutto il mondo, a tutti i popoli. Lo fa in Israele, con Israele, per dirlo a tutti, per dire che il Signore ama ogni popolo, e chiama il suo popolo, con, cioè tutti i popoli con il loro nome preciso, lo fa chiamando e scegliendo Israele. È bello, no? Questo pensare che una storia particolare ha un senso per tutti, ha un senso per tutti. E questo credo che in qualche modo è vero per ogni storia personale. Ogni storia personale, per quanto sia conosciuta, per quanto non sia conosciuta, ma in qualche modo, se è stata una storia di bene, di vita, passa, passa. Magari anche tante volte senza che uno se ne renda conto, no? E allora, perché forte è il suo amore per noi, come letteralmente si dovrebbe tradurre, perché ha prevalso su di noi il suo amore. Oppure ancora, perché l'amore del Signore è più forte di noi, perché ha prevalso su di noi il suo amore, perché l'amore del Signore è più forte di noi. Può sembrare un po' strana questa frase, no? Però vedete, la Bibbia tante volte ci parla di questa lotta con Dio. c'è una lotta dove il Signore vuole, cioè vuole, ci ama e vuole colmarci del suo amore, e noi resistiamo al suo amore. E allora una lotta. Ricordate la lotta, no, di Giacobbe quella notte al torrente Yabok con l'angelo, no? Dove vince perdendo, perché cioè, sembra in certi momenti che sta vincendo Giacobbe. Fra l'altro, leggere il testo, noi lo leggiamo in italiano, ma in italiano sono stati aggiunti per tentare di capirci qualcosa, Giacobbe, ma in realtà nel testo ebraico non c'è quel nome di Giacobbe, per cui e disse, non si capisce bene chi, a volte chi. E poi è notte, due uomini che lottano nella polvere, un gran casino. Allora, comunque, la cosa è che lì sembra che Giacobbe sta vincendo, perché gli dice appunto: non ti lascerò se non mi avrai benedetto, no? E vuole sapere il nome, e l'angelo che gli dice: non ti dirò il mio nome, ma non ti chiamerai più Giacobbe, ma ti chiamerai Israele, no? E lì stesso viene detto: perché hai lottato con Dio e hai vinto, e hai prevalso, sei stato forte. Ma scusa, ma se tu sei tanto forte che uno non gli dici il tuo nome, e due gli cambi il nome, allora è l'angelo che è più forte. Allora, quasi come a dire che tu con Dio vinci se perdi, cioè se ti abbandoni a Lui, se lo scopri non più come nemico. Perché noi lottiamo con Dio perché in fondo lo consideriamo il nemico della nostra vita. Il nemico. Perché al di là di tutto, di quello che possiamo addebitare, sì, alle situazioni, a delle persone, eccetera, ma in fondo, poi alla fine uno dice: vabbè, ma chi mi ha messo al mondo? No. E in qualche modo anche sulle cose della nostra vita, e noi ce l'abbiamo in fondo con Lui, con le cose che non sono andate, con le cose con Lui. E allora lottiamo, e quando vinciamo, e quando lo scopriamo per quello che è, no, amico. Ricordate quello slogan che leggevo una volta, vi ho riportato, che no, in fondo tutto il cammino cristiano e tutto il cammino della nostra vita è passare da "io sono Dio e Dio è il mio nemico" a "io non sono Dio e Dio è per me, è mio amico e dalla mia parte". Pensate, anche Paolo dirà qualcosa del genere nella seconda lettera ai Corinzi, capitolo 5, versetto 14, ve lo leggo. L'amore del Cristo infatti ci possiede. La vecchia traduzione ci diceva ci avvince. Ci avvince. È più forte di noi, no? Con una cosa ci possiede. E noi sappiamo bene che uno è morto per tutti. Dunque tutti sono morti. Ed egli è morto per tutti, perché quelli che vivono non vivano più per se stessi, ma per colui che è morto e risorto per loro. Vedete, Lui ci vince con il suo dono fino alla morte. Lui ci avvince con il suo amore totale. E allora ecco, no, perché l'amore del Signore ha prevalso su di noi, e la sua fedeltà dura per sempre. E amore e fedeltà sono le due cose che tornano sempre nel cantare il Signore, no? La sua hesed, amore, e la sua emet, fedeltà. Emet va anche con verità. In fondo fedeltà è qualcosa su cui uno prova, no, a fidarsi, e la trova vera, perché l'amore del Signore è per sempre. E l'ultimo, il 118, lo preghiamo un po' velocemente, lo leggiamo velocemente, l'ultimo salmo dell'Allel, che ci porta in una liturgia conclusiva, quindi questo, ricordate in qualche modo questi salmi, celebrando la Pasqua, ci fanno fare anche nella fede il cammino di uscita, fino ad arrivare nella terra e a celebrarlo, quindi nel Tempio. E dice, rendete grazie al Signore perché è buono, perché il suo amore è per sempre. Dica Israele, il suo amore è per sempre. Dica la casa di Aronne, il suo amore è per sempre. Dicano quelli che temono il Signore, il suo amore è per sempre. Vedete, qui siamo proprio all'inizio di una liturgia, no? Dove c'è il diacono, naturalmente lo chiamiamo così, il Levita, che invita l'assemblea a rendere grazie, il Signore perché è buono, perché il suo amore è per sempre. La vecchia traduzione diceva perché è eterna è la sua grazia o la sua misericordia, ricordate, no? Poi lo vedremo meglio anche nel salmo, quando arriveremo al piccolo Allel, al Salmo 136, dove lì è un salmo litanico, che qui vedremo c'è uno sviluppo, lì invece è tutto un solista e l'assemblea, che dice continuamente il suo amore è per sempre, il suo amore è per sempre. È più fedele alla mentalità ebraica questa espressione che eterna è la sua misericordia, perché se ci pensate, eterno è un concetto nostro nel mondo greco, no? Perché cioè noi come spieghiamo eterno? Diciamo qualcosa che non ha fine, perché noi in maniera indiretta, no? Perché noi non abbiamo nessuna esperienza di eternità, no? E allora in qualche modo astraiamo, diciamo qualcosa che tutte le cose hanno fine, quindi eterno è ciò che non ha fine. L'ebreo non filosofeggiava in questo senso, l'ebreo antico, per cui che cosa sperimentava? Che il suo amore è per sempre, non viene meno, il suo amore non viene meno. Per cui lo dica Israele, lo dica la casa di Aronne, no, i Leviti, lo dicano coloro che temono il Signore, il suo amore è per sempre. Temere il Signore, che spesso ritroviamo anche nei salmi, ricordate, non è la paura, ma è il tener conto, è quel timore che nasce dalla cura e anche dalla paura di perdere, sentendolo come qualcosa di importante. E poi ecco l'esperienza personale. Nel pericolo ho gridato al Signore, mi ha risposto il Signore e mi ha tratto in salvo. Il Signore è per me, non avrò timore. Chi cosa potrà farmi un uomo? Sì, il Signore è per me, è il mio aiuto, e io guarderò dall'alto i miei nemici. E chi è questo che sta parlando? Cioè nel senso che potrebbe essere un re che alla fine di una guerra fa una celebrazione di rendimento di grazie, potrebbe essere anche il popolo stesso al ritorno dall'esilio. Quindi quell'io è un io che in realtà è un io collettivo, non tanto un io personale, è il popolo che appunto riconosce, rende grazie perché nell'esperienza del pericolo il Signore gli è stato vicino. E il Signore è per me, il Signore più volte, no? Vedete, è per me, è il mio aiuto, io guarderò dall'alto i miei nemici. È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nell'uomo, è meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nei potenti. Vedete, questo sembra un ritornello, no? Dopo che inframmezza la confessione, no? la testimonianza, l'esperienza. Essere contro il nemico, uscire dalla paura è legato appunto al fatto di poter sperimentare che il Signore è con me. Di fronte ai nemici, ci sono i nemici, come i salmi, ricordate il salmo famoso del buon pastore, ci parla delle valli oscure, le valli di ombre di morte, ricordate letteralmente, no? Ci sono le valli di ombre di morte. Allora, ma poter in qualche modo entrare in queste valli, perché arrivano a un certo punto nella vita, e attraversarle è legato al fatto che il Signore è con me. No, se anche dovessi passare per una valle di ombre, non temerò alcun male, perché tu sei con me. E allora questo è qualcosa che noi chiediamo al Signore, che ci faccia sperimentare, e lo dobbiamo chiedere, e soltanto Lui può darcelo, e dall'altra parte a noi sta custodire la relazione. Le relazioni si fanno in due. Le relazioni si fanno in due. E allora se non custodiamo la relazione, non possiamo sorprenderci che a un certo punto, no? Sì, magari è anche perché l'altro a un certo punto se ne va. Sì, però io sono stato, ho custodito. E allora, soprattutto nella relazione con Dio, qui ci viene detto che il Signore si fa presente. E allora a noi cercare di custodire questa relazione. E poi ancora lui che dice: tutte le nazioni mi hanno circondato, ma nel nome del Signore le ho distrutte. Mi hanno circondato, mi hanno accerchiato, ma nel nome del Signore le ho distrutte. Se uno va a vedere la storia di Israele, la storia antica di Israele, queste cose di tutte le nazioni mi hanno circondato, no, nel nome del Signore le ho distrutte, non abbiamo traccia, anzi, nel mondo antico il regno di Giuda soprattutto era un regno che poi è stato fatto fuori immediatamente, no? Ma è qualcosa, no, di un'esperienza di fede, cioè che di fronte anche agli sconvolgimenti, alle vicende in cui il popolo di Dio viene stravolto, no, in qualche modo confidando in Lui si vince. Questo penso che ce lo dicono di più i nostri fratelli cristiani che vivono situazioni veramente di guerra, di persecuzione, eccetera, e perseverano nella fede. Mi hanno circondato come api, come un fuoco che divampa tra i rovi, ma nel nome del Signore le ho distrutte. Mi avevano spinto con forza per farmi cadere, ma il Signore è stato mio aiuto. Mia forza e mio canto è il Signore, Egli è stato la mia salvezza. Grida di giubilo e di vittoria nelle tende dei giusti. La destra del Signore ha fatto prodezze, la destra del Signore si è innalzata, la destra del Signore ha fatto prodezze. Vedete anche questa immagine della forza di Dio legata alla destra, no? In genere era considerata il braccio, no, della forza del Signore. Non morirò, ma resterò in vita e annuncerò le opere del Signore. Il Signore mi ha castigato duramente, ma non mi ha consegnato alla morte. Letteralmente mi ha provato duramente il Signore, ma alla morte non mi ha dato. Qui ritorna sempre quello che abbiamo visto anche altre volte, cioè che le guerre, le situazioni che il popolo vive sono legate a voleri molto umani, ai voleri di potenza, di imperio, no? Però allo stesso tempo in queste vicende c'è il Signore, e con il suo agire salvifico si fa presente il Signore. Con il suo agire salvifico. Mi ha provato, ma non mi ha consegnato la morte. Apritemi le porte della giustizia, vi entrerò per ringraziare il Signore. Queste porte della giustizia che possono essere le porte del Tempio, dove si sta tenendo questa celebrazione. E questa è la porta del Signore. per esse entrano i giusti. Ti rendo grazie perché mi hai risposto, perché sei stato la mia salvezza. Questa porta probabilmente può essere anche una porta, ricordate che il Tempio era una serie di cortili, uno interno all'altro, no? Che come dire, rappresentavano anche dei gradi, delle parti, cioè le donne. Al tempo di Gesù c'era il cortile dei gentili, che non c'era al tempo di Salomone. E poi le donne, gli uomini, i preti, no? I sacerdoti, eccetera, no? E, però questo entrare è legato sempre, ricordate anche il salmo che abbiamo letto, chi starà sul monte del Signore, chi abiterà la sua presenza, colui che ha mani innocenti e cuore puro, colui che agisce senza colpa, eccetera, no? È la porta della giustizia. Come dire, si può abitare nel Signore coinvolgendosi nella sua giustizia, diventando giusti. Ti rendo grazie perché mi hai risposto, perché sei stato la mia salvezza. E poi la pietra scartata dei costruttori è divenuta la pietra d'angolo. Vedete come poi queste citazioni ci tornano, no? Cioè nel Nuovo Testamento, anche rispetto proprio a Gesù. E quindi si è parlato prima di un popolo che ha sconfitto tutti i nemici, una pietra scartata, che però è diventata pietra d'angolo, e questo è stato fatto dal Signore, una meraviglia ai nostri occhi. Questo è il giorno che ha fatto il Signore, rallegriamoci in esso ed esultiamo. Ti preghiamo, Signore, dona la salvezza, ti preghiamo, Signore, dona la vittoria. Benedetto colui che viene nel nome del Signore, vi benediciamo dalla casa del Signore. Il Signore è Dio, egli ci illumina. Formate il corteo con rami frondosi fino agli angoli dell'altare. Sei tu il mio Dio e ti rendo grazie, sei il mio Dio e ti esalto. Qui sembra piuttosto, cioè oltre che questo è anche qui, no? E soprattutto benedetto colui che viene nel nome del Signore, eccetera. Sembra che siano appunto inni e piccole esclamazioni, no? di lode e rendimento di grazie al Signore proprio durante questa liturgia. Rendete grazie al Signore perché è buono, perché il suo amore è per sempre. Notate, il Salmo si chiude come è cominciato, è lo stesso versetto, no? Cioè quasi come a dire si chiude ma si ricomincia, quasi come una liturgia, no, che non si chiude perché continua poi nella vita ed è aperta ad altri che sperimenteranno, testimonieranno, edificheranno nella fede, edificheranno nella fede. E questa parola a me piace molto, questa edificati, no? Non, che è una parola biblica che poi era utilizzata fino a qualche giorno, oggi si usa meno, no? Ma credo che abbiamo bisogno di essere aiutati nella nostra fede, edificati. E così come per casa nostra c'è bisogno a volte di chiamare il muratore, l'idraulico, il falegname, no? E sappiamo che così in maniera più gratuita, cioè a volte ci sono uomini, donne, cristiani che semplicemente perché sono, no, dietro al Signore e vivono più profondamente, incontrarli, ascoltarli, no, eccetera, ci edificano, ci consolidano, riparano quella che è la nostra vita. E allora preghiamo la seconda parte del Salmo 116 e poi il 117, li preghiamo come conclusione, sempre uomini e donne. Ho creduto anche quando dicevo sono troppo infelice. Che cosa renderò al Signore per tutti i benefici che mi ha fatto? Adempirò i miei voti al Signore
davanti a tutto il suo popolo. Ti prego, Signore, perché sono tuo servo. Io sono tuo servo, figlio della tua schiava. Tu hai spezzato le mie catene. Adempirò i miei voti al Signore davanti a tutto il suo popolo. Genti tutte, lodate il Signore, popoli tutti, cantate la sua lode. Gloria